la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti di giovedì 2 ottobre, la nostra newsline mattutina. Ben trovati da Chiara Briller, dalla redazione operativa anche nella tarda serata di ieri, in collaborazione con Popolare Network, per seguire dalla Toscana le mobilitazioni a sostegno della flottiglia per Gaza. Aggiornamenti in tempo reale: sarebbero 22 gli italiani che fanno parte degli equipaggi delle 19 imbarcazioni della flottiglia intercettate dalla Marina israeliana. Lo dice su Instagram uno dei portavoce dell'equipaggio: i membri delle barche intercettate sarebbero oltre 200. Il portavoce citato da Al Jazeera dice che la missione continua nonostante gli arresti e che le imbarcazioni continuano a navigare nel Mediterraneo per rompere l'assedio di Gaza. Abbiamo 23 navi che stanno cercando di raggiungere le coste di Gaza. Questa la dichiarazione. Ma andiamo per ordine, partiamo dal meteo e poi vi daremo conto anche delle voci, delle interviste, di come si è evoluta la manifestazione fiorentina di ieri, da presidio a corteo e poi le altre mobilitazioni nelle altre città della Toscana. Diamo intanto il buongiorno a Daniele Grifoni dall'AMMA, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la giornata di oggi, avremo ancora flusso di correnti fresche o fredde comunque dai quadranti nord orientali, quindi dai Balcani. Questo a causa della presenza di un'area di bassa pressione sulla Grecia, che comunque tenderà a muoversi gradualmente verso est, e questo farà sì che lentamente i venti tenderanno poi ad attenuarsi. Per quanto riguarda lo stato del cielo, si prevedono condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle zone settentrionali e costiere della regione, ancora poco parzialmente nuvoloso sulle zone più interne. Per quanto riguarda le temperature, quest'oggi potranno subire un ulteriore lieve calo rispetto a ieri. Per quanto riguarda poi la tendenza per i prossimi giorni, per domani avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, venti in attenuazione e temperature in calo nei valori minimi. Ecco, domani mattina potrà fare più freddo, soprattutto sulle zone interne, dove si potranno raggiungere nelle prime ore anche i 4-5 gradi nelle vallate interne della regione. Poi durante il giorno le temperature si riportano intorno ai 18-20 gradi come valori massimi. Poi sabato aumento delle velature. Ecco, dalla sera di sabato è previsto un peggioramento, potrà portare delle piogge sulle zone di nord-ovest, e domenica questo peggioramento potrà interessare un po' tutta la regione, con un passaggio di precipitazioni dal nord a sud. Comunque vedremo meglio.
Sì, ci siamo spinti fin verso il fine settimana, poi ne riparleremo domani, ma soprattutto insomma abbiamo quasi la certezza che domani le precipitazioni non saranno protagoniste meteorologicamente della giornata di sciopero generale.
No, domani non sono assolutamente previste di oggi.
Benissimo, grazie a Grifoni, grazie all'AMMA. Breve pausa e torniamo in newsline.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Leonardo Ciapei.
Sono Silvia Noferi di Alleanza Verdi e Sinistra. Il mio impegno in questi anni è sempre stato rivolto verso chi non ha voce, dai ceti sociali più deboli alla tutela dell'ambiente. È arrivato il momento di dare una svolta alla Toscana. Insieme possiamo farcela. Difendiamo chi non ha parola.
Fabbrica Europa.
Giovedì al Teatro Florida, Ghost di Fanny Alexander. Un racconto di suoni, immagini, parole tra realtà e mistero. Venerdì al Teatro Puccini in prima nazionale, Until the Beginnings di Mauvoir ed École de Sablé. Danzatori e musicisti dal Senegal, Germania, Francia per una pièce affascinante e visionaria sul tema dell'accoglienza. Sabato al Museo Marini le sonorità evocative e dell'incontro inedito tra Massimo Silverio, Nicolas Remondino, Vieri Cervelli Montel. Info fabbricheeuropa.net, prevendite Ticket One.
Contro Radio.
Alle 8 e 9 minuti vediamo dalle immagini, dai video, dai monitor della piazza anche fiorentina che ieri si è animata lungo i viali, anche il corteo. Stiamo parlando delle mobilitazioni per la flottiglia per Gaza. La Toscana è scesa in piazza, cortei spontanei contro il blocco della flottiglia. Lo avevamo detto, Controradio pronta ad aprire i suoi microfoni e i suoi canali cross mediali in qualsiasi momento per raccontare in diretta le mobilitazioni messe in campo in caso di attacco alla missione umanitaria. E così è stato dalle 21:30 di ieri, in collaborazione anche con Popolare Network. Vi abbiamo dato conto delle mobilitazioni spontanee che si stavano formando, degli appelli a scendere per strada che anche nella nostra regione hanno coinvolto migliaia di cittadini e cittadine, a partire dalla piazza fiorentina di Santissima Annunziata, in cui appunto c'è stato il raduno spontaneo delle persone che poi ha dato vita ad un corteo per i viali di migliaia, dicevamo, di cittadini. E allora lo abbiamo seguito con Domenico Guarino, sentiamo un estratto di una delle dirette di ieri sera.
Una risposta incoraggiante dal punto di vista della mobilitazione dopo le prime notizie che si sono diffuse su quello che sta accadendo nel mare contro la flottiglia. Siamo con uno degli attivisti qui di Firenze per la Palestina, Edoardo, storico attivista di questa vicenda. Che pagina sta scrivendo, sia dal punto di vista, diciamo, della storia, sia dal punto di vista della mobilitazione, questa vicenda alla flottiglia?
Bella domanda, e condivido appieno l'impostazione, perché è una pagina, a mio avviso, e credo a questo punto non più solamente a mio avviso, molto particolare. Credo che con gli occhi di oggi non si possa più dire che non si sa nulla di quello che sta succedendo, perché è visibile dovunque, su tutti i canali social che uno può avere a disposizione, è visibile di quello che sta avvenendo e delle complicità, purtroppo, è bene dirlo in maniera diretta e concreta, dei governi occidentali che ci hanno con l'occupazione israeliana. E questa è una pagina veramente storica.
Ma come valuti la mobilitazione, che c'è anche questa immediata risposta rispetto anche a tempi abbastanza recenti?
È una mobilitazione che ci è voluto molto tempo, perché ormai sono oltre 2 anni che la popolazione palestinese è sottoposta a questo genocidio, però sta dando dei risultati importanti. Credo che sia emblematico quello che è avvenuto oggi. Io non ho ricordanza, ma probabilmente anche tanti altri tra me, di aver visto una conferenza stampa in cui c'era il segretario della CGIL Landini insieme ai responsabili delle organizzazioni del sindacalismo di base, che indicevano per venerdì lo sciopero generale nazionale. Credo sia una cosa particolarmente importantissima, su cui non può passare in secondo piano, e questo è molto importante per le scadenze di oggi, per la scadenza di domani e per le scadenze future.
Cosa bisogna fare ora, in questo momento in cui, insomma, sembra che i governi sono inermi, non riescono a dare una risposta precisa? Cosa può fare la società civile?
Bisogna costringerli a fare un cambiamento di rotta, perché la partecipazione, la sensibilità e la mobilitazione è veramente di massa adesso, in questo momento, per cui anche solo per un motivo grettamente di consenso popolare ed elettoralistico, bisogna che questo governo capisca che la gente non vuole più essere rappresentata da chi non fa niente e da chi sta dalla parte del più forte, a prescindere dalla regione e dal diritto internazionale.
Quindi bisogna mobilitarsi, grazie. Tante bandiere della Palestina, ma la cosa bella è che qui ci sono anche tantissimi giovani, questa è una cosa, diciamo, inedita di questo movimento transgenerazionale, assolutamente, che intorno alla questione gazawa palestinese sta radunando persone che magari non si mobilitavano più e giovani che magari sono la prima esperienza di mobilitazione. Io qui ho a fianco dei ragazzi molto giovani. Ciao, sono in diretta per Popolare Network. Quanti anni hai?
Io ho 17.
E come mai hai sentito il bisogno di scendere in piazza stasera, subito?
Sinceramente ero al telegiornale con la mia famiglia, eravamo a cena e mi sono commosso vedendo proprio la notizia del telegiornale. Poi mi hanno scritto che c'era questa manifestazione, diciamo così, subito, spontanea, e ho sentito il bisogno di venire, ecco.
Sicuramente. Sono anche tanti tuoi coetanei, no? E qualcuno magari di qualche leggermente più grande di te. C'è una grande mobilitazione tra i giovani rispetto a questa vicenda, perché?
Penso che ci siamo sentiti tutti accomunati dalla causa del popolo palestinese. Proprio forse perché è un popolo giovane, forse perché le vittime sono giovani, non lo so. Comunque lo vediamo sui social, lo sentiamo a scuola, è una causa che l'abbiamo sentita subito nostra, penso giustamente, non so perché proprio questa, ma sicuramente penso sia giusto e doveroso. E sono felice appunto che tanti miei coetanei e tantissimi siano per il popolo palestinese, ecco.
In dove si può arrivare, secondo te? Cioè, le mobilitazioni ci sono già state, questa è un'ulteriore, ci sarà lo sciopero?
Sì, dobbiamo fare tutto il possibile, ovviamente, per far arrivare il nostro messaggio forte e chiaro al governo, e dobbiamo farci sentire adesso, è importante.
E le faremo sentire altre voci, testimonianze dalle piazze di ieri sera. L'assemblea dei manifestanti in Santissima Annunziata a Firenze era stata convocata per le 21:30, poi davvero di minuto in minuto si è trasformata in un corteo che ha raggiunto le 4.000 persone verso Piazza della Libertà. Il percorso ha visto poi aggiungersi davvero tantissimi partecipanti che hanno sfilato attraversando Viale Matteotti con circolazione bloccata in entrambe le direzioni, tra gli applausi degli automobilisti. E per quanto riguarda Livorno, il presidio al porto si è trasformato in una partecipazione che ha fatto radunare sotto la prefettura migliaia di manifestanti tra USB, ex caserma occupata, gruppo autonomo portuali, collettivo studentesco, scuola di carta e potere al popolo, tutte le realtà che stanno animando la mobilitazione in queste giornate. I rappresentanti del sindacato di base hanno annunciato lo sciopero generale del 3 ottobre, dando appuntamento alle 6 di mattina di domani al presidio del barco portuale Zara. Centinaia in piazza anche a Siena, in una manifestazione spontanea nata anche lì velocemente dal tantam sui social, dal passa parola a dare il via alla mobilitazione. Il comitato per la Palestina di Siena, sull'orma delle tante mobilitazioni in corso in Italia, mobilitazione anche a Pisa, anche con lo stop alla circolazione ferroviaria. Ma noi ci colleghiamo in diretta con Ciccio Oletta, capogruppo diritti in comune a Pisa. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, innanzitutto notizie delle mobilitazioni di ieri sera. Come ha risposto Pisa a questa chiamata in piazza dopo appunto la notizia dell'abbordaggio della flottiglia?
Ma anche in questo caso, così come in tutte le altre città d'Italia, ma a livello europeo, l'equipaggio di terra ha seguito la rotta che i fratelli e le sorelle della Global Summit Flottiglia hanno indicato. In centinaia e centinaia ci siamo ritrovati immediatamente alle 21 in piazza Gaza, così come è stata ribattezzata la piazza sotto il comune. Da qui un corteo spontaneo è andato alla stazione, occupando per oltre un'ora e mezza i binari, e successivamente il corteo si è rispostato nuovamente sulle vie del centro fino a quando è stata occupata la facoltà di lettere. E ci sono tanti appuntamenti anche per oggi e per i prossimi giorni, quindi una risposta importante e necessaria, e soprattutto un messaggio al governo Meloni, che ancora una volta conferma con i suoi atti e le sue minacce, in particolare del ministro Salvini, nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, di tutti coloro che domani sciopereranno, le complicità con il governo israeliano.
Ecco, Oletta, poi parleremo dell'appuntamento importante del Consiglio Comunale di oggi, ma cerchiamo di farci anche servizio di pubblica utilità rispetto alle mobilitazioni per condividere informazioni. Domani, nell'ambito dello sciopero generale, qual è il punto di ritrovo, comunque l'iniziativa che chiama a raccolta la popolazione?
Domani ci sarà un corteo cittadino, sin dalla mattina l'appuntamento ad oggi è confermato in piazza 20 settembre, sempre sotto il comune. Se ci saranno altre decisioni nelle ultime ore da parte delle organizzazioni sindacali rispetto alla grandissima partecipazione che si attende, le comunicheremo. C'è una grande mobilitazione e organizzazione con appuntamento alla stazione per sabato mattina per partecipare alla manifestazione nazionale a Roma, e oggi pomeriggio dalle 16 ci troveremo sempre sotto il comune in piazza Gaza per questo presidio in contemporanea al Consiglio Comunale. L'elemento importante è che già oggi sia nelle scuole sia nelle università si rilancerà la mobilitazione. Dopo l'occupazione di stanotte alla facoltà di lettere c'è un appuntamento degli studenti e le studentesse universitarie per stamattina intorno alle 13 nei poli universitari per rilanciare qui la mobilitazione, ma anche nelle scuole già da stamattina inizieranno azioni, discussioni, iniziative per organizzare la partecipazione al corteo di domani. Uno sciopero importante in cui però c'è un ulteriore passaggio, e vorrei ricordare stasera alle 21 davanti all'ospedale di Cisanello ci sarà l'appuntamento lanciato da tutti i medici e i sanitari a sostegno del popolo palestinese, quindi alle 21 anche questo appuntamento in città per rilanciare una questione fondamentale, la tutela della vita e dell'esistenza stessa del popolo palestinese.
Auletta da Pisa ci dà modo di ricordare e di ribadire l'appuntamento Luci sulla Palestina, ce lo chiedono anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici su WhatsApp. Abbiamo sentito ieri la dottoressa Tanzi dell'ASL Toscana Centro. Ebbene sì, l'appuntamento questa sera alle 21, stiamo parlando di oltre 200 ospedali in tutta Italia, 24 ospedali in Toscana. Tutte le informazioni su digiunogaza.it. E poi ribadiva anche la mobilitazione dei giovani. Abbiamo segnalato nelle scorse ore una sorta di sciopero bianco indetto al liceo Machiavelli Capponi oggi per un momento di silenzio e anche di diciamo flash mob nei corridoi per dare un contributo e soprattutto un momento poi assembleare di riflessione in vista dello sciopero di domani. Tante le iniziative dunque spontanee anche nella giornata di oggi in vista della mobilitazione generale di domani. Ma dicevamo, Auletta, il consiglio comunale dedicato a Gaza, si è arrivati a questo consiglio con forte mobilitazione di diritti in comune che ha portato al raggiungimento di questo obiettivo. Che valore deve avere la discussione in consiglio?
È fondamentale quello che dicevi tu, che oggi ciascuno e ciascuno di noi in forme e modi diversi può dare un messaggio nel trasformare in pratica il bloccare tutto, cioè rendere ingestibile e ingovernabile per il paese, per il governo, questo paese. E noi abbiamo provato a farlo anche all'interno delle istituzioni. Di fronte a un vero e proprio muro di gomma da parte dell'amministrazione comunale che in questi mesi ha impedito qualsiasi discussione in aula non solo sul genocidio del popolo palestinese, ma anche sulle relazioni che il comune di Pisa direttamente e indirettamente ha con aziende israeliane. Faccio due esempi: grazie alla nostra attività ispettiva è emerso che Farmacie Comunali, che è detenuta al 100% dal comune di Pisa, ha rapporti commerciali con aziende israeliane, da Teva ad altre sue collegate, ma altrettanto anche rapporti diretti, visto che per esempio i servizi informatici del comune di Pisa hanno acquistato proprio in questi giorni, dal 23 settembre, il sistema di antivirus da un'azienda, una grande multinazionale israeliana. Per cui il comune di Pisa in questo momento ha un ruolo e ha delle relazioni. Di fronte a questo muro di gomma, la settimana scorsa abbiamo bloccato letteralmente, impedendo lo svolgimento della seduta del Consiglio Comunale e imponendo e ottenendo che proprio oggi, e questo credo che questa coincidenza sia fondamentale, si terrà un Consiglio Comunale a tema sulle tutti gli atti che abbiamo depositati in questi mesi. Dalla solidarietà al popolo palestinese, alla solidarietà a Francesca Albanese, ma soprattutto la richiesta di rottura di tutti i rapporti commerciali e diplomatici che il Comune di Pisa intrattiene con aziende e istituzioni israeliane. E credo che questo sia uno dei grandi terreni: la pratica del boicottaggio dal basso, la creazione di un embargo dal basso nei confronti di Israele è quello che anche i comuni possono fare, visto che il governo non fa. E oggi ci sarà la prova del 9. Vedremo agli atti e con i voti quali saranno le assunzioni di responsabilità o meno di questo comune.
Ciccioletta, io approfitto della tua partecipazione e riflessione in questi minuti anche per ragionare su la precettazione che è stata annunciata dal ministro Salvini. Pisa è laboratorio di disobbedienza civile, lo ricordiamo, lo stop e l'occupazione dei binari anche ai tempi del social forum. Ecco, che tipo di risposta muscolare è quella che Salvini pone rispetto a una manifestazione di volontà democratica, pacifica, proprio per un messaggio di pace in un'articolazione di stop a tutto il contesto sociale, economico, per chiedere una risposta alle istituzioni che arriva però in questi termini, come un boomerang?
L'atteggiamento del governo, del ministro Salvini, è di chiara intimidazione nei confronti di qualsiasi forma di dissenso, e questo è anche il contenuto dei provvedimenti inseriti all'interno del DL Sicurezza, cioè provare a scoraggiare e a intimidire. La risposta democratica e soprattutto la moltiplicazione delle azioni di conflitto dimostrano che nel momento in cui esiste la partecipazione c'è ancora uno spazio importante per la democrazia rispetto a forme evidenti di repressione. Noi non possiamo che esprimere solidarietà ai tanti militanti di Rifondazione di Potere al Popolo che sono stati colpiti in questi giorni a Lucca per aver bloccato i binari in occasione dello sciopero del 22 di settembre. In gioco c'è non solo il tema dell'umanità, ma il tema della democrazia del nostro paese, della possibilità di guadagnare e conquistare degli atti di protesta. E allora qui sul territorio di Pisa la partita è cruciale, perché Pisa sta diventando sempre più il polo, il hub militare più importante del nostro paese.
Avete avuto una conferma anche nelle ultime ore, se non sbaglio, inerente il canale dei Navicelli.
Esattamente, in questo hub tutte le strutture e le infrastrutture civili, come per esempio il canale di Navicelli, che è gestito, per questo noi parliamo di complicità del Comune di Pisa, da una società che ha detenuto il 100% delle azioni del Comune di Pisa, viene utilizzata, come è emerso ieri da una commissione che abbiamo fatto dal presidente della Port Authority, la società che gestisce il canale, viene utilizzato regolarmente dagli americani per il trasporto di armi e munizioni. E allora qui il grande asse fra Pisa e Livorno è bloccare l'infrastruttura di guerra, bloccare il trasporto di armi, e su questo essere, perché lo possiamo, come i portuali, ma come i lavoratori dell'aeroporto ci hanno insegnato e ci stanno dimostrando, essere un granello nei meccanismi della guerra globale. E su questo Pisa ha un ruolo strategico, per cui è ancora più importante generalizzare il blocco delle armi e sottrarsi e disertare le dinamiche della guerra.
Ciccio Letta, capogruppo diritti in comune in Consiglio Comunale, grazie per essere stato con noi. Poi naturalmente sull'evoluzione dell'assemblea e le tante iniziative che si terranno su Pisa ci aggiorneremo. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
E un'ultima notizia, anzi più che una notizia, una riflessione, la vogliamo condividere con voi, è di Shoki Senussi, che tutti conoscete, di Popolare Network, di Radio Popolare. Missione compiuta: in una notte d'autunno la Global Summit Flottiglia è riuscita a far scendere in piazza decine di migliaia di persone, un'impresa davvero eccezionale. In questi due anni pochi e quasi sempre gli stessi hanno tenuto viva in solitudine un po' di umanità, mentre diventava sempre di più assordante il silenzio di molti di fronte al genocidio. L'unico modo per dire grazie alle 500 persone provenienti da 50 paesi a bordo della flottiglia è quello di non dimenticare Gaza.
Per Global Summit Flottiglia, c'è una voce che spezza il silenzio da tempo che va. Free Free Palestine arriva pronta dal fondo, sulle onde del mare, in ogni parte del mondo, con voglio di pace, porta voce e supporto chi muore. Sui cieli Gazawi, ora unite le forme, le forze, la flotta si scontra col vento del mondo che tace. Ma è la flotta più grande che la storia conosca, luci mare nel buio, una galassia nascosta. Israele una morsa, reso Gaza una gabbia, ad ogni bomba che importa sogna la nuova Nakba. E sono quante le stelle, tutte le navi dal mondo, se converge l'incombo ora per rompere il blocco, mentre l'alba su Gaza piange la sua città. Saranno quante le stelle, col cuore a barbordo, c'è casa e domani tutta l'umanità. E l'Occidente ora tace perché complice attivo, chiama non divisivo tutto il suo servilismo. Dice guerra ai confini ma non colonialismo, dice lungo conflitto invece che genocidio. Chiede pace fra parti ma non cambierà mai, chiude gli occhi sui campi, stragi, spari, apartheid. L'Occidente negli highlights si pente ma mente, mentre vende le armi piange sulle macerie. Ma una voce che rompe il silenzio ora un nuovo sentiero, viaggia forte, rincorre una rotta nel vento che fa. Free Free Palestine prova a far differenza, Gaza in tutta la striscia, perché l'indifferenza non sia più il paradigma. Viene da tutto il globo dopo miglia su miglia, sostiene anche tu Global Summit Flottiglia. E siamo con delle stelle, tutte le navi dal mondo, se converge l'incombo ora per rompere il blocco, mentre l'alba su Gaza piange la sua città. Saranno con delle stelle, parte del mondo, se converge l'incombo ora col cuore a barbordo, c'è casa e domani tutta l'umanità. Ma tutta la realtà sua è fatta, guarda età, la banalità del male di Anna A, una moralità più umana salpa in mano. Non c'è silenzio, silenzio, ogni silenzio non lo tornerà mai. Ultima voce di Aman che filmava la striscia devastata dai tank. Non risuonerà il rap nelle strofe di Swap che cantava giustizia da Israele e Hamas.
8:29 minuti, tra poco la linea al GR di Popolare Network. Noi ci risentiamo subito in Newsline, ancora con le voci, le testimonianze della partecipazione per le mobilitazioni che ieri hanno animato la Toscana, ieri sera, che abbiamo raccontato in una lunga diretta in collaborazione anche con Popolare Network. E allora rimanete con noi, perché poi avremo altri ospiti, a partire dal rettore dell'Università Persanieri di Siena, Tommaso Montanari.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. Sono almeno due le navi della Global Sumud Flottiglia assaltate dall'esercito israeliano questa mattina. Si tratta della Florida e della Capital Nikos, una ventina in tutto le imbarcazioni fermate finora. Altrettante continuano la navigazione verso Gaza, alcune sono ormai molto vicine alla costa. Allora vediamo subito gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese. Sara.
Sì, Omar, dal monitoraggio live sul sito della flottiglia, una nave risulta particolarmente vicina alla costa, è la Micheno, che non è tra le navi intercettate, è data in navigazione ed è in acque territoriali proprio palestinesi. Altre navi si avvicinano, sono a meno di 30 miglia da Gaza. Gli assalti della marina israeliana però continuano, l'abbiamo sentito già due questa mattina, ci si aspettano nuovi fermi anche nelle prossime ore. Gli attivisti arrestati vengono portati al porto israeliano di Ashdod, lo ha confermato anche il ministro degli esteri israeliano questa mattina, saranno tutti trattenuti fino al momento del loro espatrio. Più di 200 i membri degli equipaggi arrestati finora, di una quarantina di diverse nazionalità, ci sono anche 22 italiani, lo ha detto il ministro Tajani, che stamattina riferirà in Parlamento. Nel frattempo su Gaza continuano i bombardamenti, almeno 11 i morti solo dall'alba di oggi. Sono state colpite Gaza City in particolare, ma anche la striscia centrale con Deir al-Bala e Khan Yunis nel sud.
Grazie a Sara Milanese. Ieri sera migliaia di persone sono scese in piazza in tutta Italia per protestare contro l'attacco alla flottiglia. A Napoli sono stati occupati i binari della stazione centrale, a Roma oltre 10.000 persone hanno sfilato in corteo arrivando nelle vicinanze di Palazzo Chigi, proteste, presidi anche a Torino, Bologna, Firenze, Genova e Milano. E per oggi sono previste nuove manifestazioni e proteste in decine di città. Domani invece lo sciopero generale indetto dalla CGIL e dai sindacati di base. Il ministro Salvini ieri sera ha minacciato la precettazione, mentre tra poco in Parlamento è atteso il ministro degli esteri Tajani per riferire su Gaza e la flottiglia. Sostegno all'Ucraina, riarmo europeo, rafforzamento del fronte italiano. L'Europa si dà da 3 settimane per passare dalle dichiarazioni ai fatti. L'appuntamento è per il vertice europeo del 23 ottobre. Ieri al Consiglio europeo informale di Copenaghen però sono emerse alcune divisioni sul piano di riarmo e di difesa. La Francia si è detta scettica sul cosiddetto muro di droni per difendere il fronte orientale dalle minacce russe. L'Italia chiede invece di investire risorse sul fianco meridionale in chiave anti-immigrazione. I dubbi sono stati espressi anche dalla Germania in modo particolare sui costi di questo piano. Ora toccherà alla Commissione europea presentare prima del vertice di fine mese un piano sulla difesa europea con tappe e obiettivi e soprattutto spiegare come verranno finanziati. In Indonesia si continua a scavare sotto le macerie della scuola crollata lunedì scorso a Jakarta. I soccorritori però hanno detto di non rilevare più segnali di vita. Sono 59 gli studenti dispersi, tutti tra i 12 e i 17 anni, 2 le vittime, accertati solo 5 i sopravvissuti. Secondo le prime indagini, le cause del crollo sono da imputare ai lavori di costruzione di altri 2 piani dell'edificio. Le fondamenta non avrebbero retto il peso del cemento. In Francia oggi è sciopero generale indetto da tutti i sindacati, sono previste manifestazioni in decine di città in tutto il paese, i lavoratori chiedono giustizia sociale sotto pressione, il neo primo ministro Le Cornu, appena nominato, è ancora alle prese con la formazione del governo. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
I cantucci di pace di Emergency sono un gesto concreto di solidarietà per le vittime di guerra. Dal 3 al 5 ottobre acquista i nostri biscotti in tutta Italia. Scopri la piazza più vicina a te su emergency.it.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, 1 chilometro di code a tratti tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Spostandoci sulla Fipile in direzione Firenze, code a tratti per un incidente avvenuto al chilometro 3 tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Occhi puntati sul Medio Oriente. Dal 7 al 12 ottobre a Firenze torna il Festival di Cinema ed Eventi Middle East Now, che ti fa scoprire il Medio Oriente attraverso le storie di chi ci vive. Alla Cinema La Compagnia e al Cinema Astra film imperdibili e tanti ospiti speciali, con un focus su Palestina, Libano, Iran, Afghanistan. Ti aspettiamo al Festival. Info middleeastnow.it.
Calenzano 1325, rievocazione storica al castello. Domenica 5 ottobre Calenzano Alto torna per un'intera giornata nel Medioevo. Per le vie del borgo, artigiani a lavoro, musici e teatranti, tende di armigeri, sbandieratori, giochi per bambini e punti di ristoro con menù tipico. Info e programma su assedioalcastellocalenzano.it. Biglietti in prevendita anche su Ticket One.
Beato Angelico. La straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400, con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardogotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com. Sabato 4 ottobre alle 19 e domenica 5 alle 17 Melk Prod e Marco Bellettini in Giddu, la storia di una compagnia di danza bavarese che, in mancanza di successo, trova ispirazione in altre culture fino a stravolgere le coscienze dei ballerini.
Contro Radio.
Alle 8:38 minuti la linea torna agli studi di Controradio per la nostra newsline. Proseguiamo con le informazioni, le interviste, le testimonianze e le voci ancora dalle piazze di ieri sera per la Sumud Flottiglia, mentre leggiamo che ci sono ancora 23 navi che stanno cercando di raggiungere le coste di Gaza. Nella notte manifestazioni in tutta Italia. Per quanto riguarda Firenze c'era il nostro Domenico Guarino in piazza Santissima Annunziata che ha seguito il corteo che poi si è arricchito di migliaia di persone, ha bloccato i viali tra gli applausi degli automobilisti che sostenevano questa partecipazione, questo bisogno di esserci, un corteo che senza problematiche di ordine pubblico ha raggiunto la stazione e poi si è dirottato verso un ritorno in piazza Santissima Annunziata. Sentiamo alcune delle voci raccolte durante la serata.
Veronica.
Lei?
Luca.
Come mai avete sentito il bisogno di essere qui in piazza subito dopo le notizie?
Perché sono sconvolta. Ero sconvolta anche nei giorni scorsi, però non lo so, mi illudevo forse che non andasse così o che in qualche modo il tam-tam mediatico avrebbe potuto, non so, riuscire in qualcosa che sembrava impossibile e che invece a questo punto non è riuscito, anche se è riuscito in tutto questo, cioè è riuscito nel muovere le persone, le coscienze. Non penso che si possa accettare, ma penso anche a livello così diplomatico, non a livello, cioè non parlo di guerre, io preferirei che non esistessero, però non si può accettare la prepotenza di uno Stato su altri Stati, cioè bisognerebbe, ci siamo dati delle regole internazionali e quelle dovrebbero essere rispettate da tutti, no? Anche nella guerra ci siamo dati delle regole, anche nelle guerre, cioè poi a un certo punto ci siamo dati delle regole, cioè non si può fare quello che ci pare, perfino nelle guerre non si può fare quello che ci pare, quindi immaginiamoci in situazioni come questa.
Come valuta la risposta della città di Firenze?
Serve perlomeno avere una rilettura, no, di quello che ci viene proposto. Sono sceso perché stavo guardando la televisione, quindi mi sono incazzato e sono sceso, abito qui vicino, no, perché una lettura più, come dire, minimamente oggettiva di come vanno le cose forse è utile. Forse le piazze a questo servono, credo, senza esasperare anche gli aspetti più di pancia in qualche modo, perché quello si sente dire e la lettura che viene data da gran parte dei media è davvero un po' ridicola, no? Per cui sembra che, cioè, quando se la Premier dice che noi stiamo mettendo in discussione la libertà, la libertà della Palestina, insomma è una lettura forte se ci pensi bene, no? E quindi forse qualcosa va detto e qualcosa va fatto.
Ma scendendo da casa si aspettava di trovare tante persone?
Ho sentito il rumore, abito qui, era facile.
Voi siete molto giovani, come mai avete scelto di scendere in piazza?
Ci siamo mobilitati dopo aver letto che era stato organizzato un presidio in seguito al blocco della flottiglia da parte delle forze israeliane.
Ma perché avete sentito questa necessità, no?
Sentiamo questa necessità in realtà da quando, almeno io da quando sono venuto a conoscenza della questione palestinese, perché credo che sia terribile, penso sia dire poco, insomma, e quindi sento sia giusto essere presente alle mobilitazioni per far rumore, per farci sentire e per, magari come lo sciopero del 22, ottenere effettivamente dei risultati.
Quanti anni hai?
E io 21.
Cosa studi tu?
Ah no, io non studio, lavoro come portinaio notturno.
Ok, te invece?
Studio.
Quanti anni hai?
22.
E come mai hai sentito il bisogno di scendere in piazza?
Perché sta succedendo un po' una roba terribile, cioè nessuno sta facendo nulla, almeno io sento che non posso fare nulla, quindi l'unica cosa che appunto posso fare è questa.
Ci sono tantissimi giovani, no, in piazza, sì. È molto sentita questa vicenda dalle vostre generazioni?
Penso di sì, cioè, meno male.
Te invece?
Allora, io ho 20 anni, dai, e secondo me, cioè, è un tema che deve essere molto presente, cioè non è riguardo soltanto una parte di popolazione che adesso sta appunto subendo il genocidio, ma una cosa che riguarda tutti e che deve essere responsabilità di tutti, ecco.
quando è che ti è scattata la molla dell'impegno? Eri già impegnata precedentemente o è questa vicenda che ti ha coinvolto particolarmente? No, in generale la tua esperienza politica?
No, già prima, cioè, mi interessavo chiaramente, e anche a livello storico uno sa della storia tra Israele e Palestina. Poi dopo 7 ottobre comunque la mobilitazione anche studentesca si è un attimo attivata di più rispetto a questo tema, e quindi ecco, mi sono interessata di più rispetto a prima.
Grazie. La signora è scappata. No, ci servono anche voci più adulte.
No, anche gli anziani.
No, adulti.
Sì.
Lei come mai ha sentito il bisogno di scendere in piazza?
Per gli stessi motivi loro, solo una generazione prima.
Non se l'aspettava tutta questa gente così all'impronta?
Così all'improvviso no, però avendo seguito i movimenti della flottiglia su tutti i social, sulle mappe, sul YouTube, adesso si sa effettivamente minuto per minuto cosa sta succedendo, e quindi anche soltanto con mezz'ora di anticipo adesso si può.
Lei dal punto di vista politico ha partecipato a tante mobilitazioni, o questa in particolare l'ha fatto scappare qualcosa?
Questa kefia è della fine degli anni Ottanta, quindi ho partecipato anche ad altre mobilitazioni.
No, certo, ma magari c'è stato un periodo di riflusso e la gente ha ripreso, perché questa mobilitazione sembra coinvolgere tante persone.
Sì, perché adesso ci sono i social e quindi è più facile coinvolgere le persone, tante persone. Prima era un tam-tam passaparola così da persona a persona per telefono, e adesso è molto più facile, per fortuna.
Come vedi la partecipazione?
Spero che nei prossimi giorni sia ancora più massiccia.
8:45 minuti, le voci raccolte dalla piazza di Firenze e dal corteo fiorentino spontaneo di ieri sera. Ben trovato anche Raffaele Palumbo.
Buongiorno, ben trovato.
Salutiamo anche il rettore per l'Università di Stranieri degli Stranieri di Siena, Tommaso Montanari. Buongiorno, professor Montanari.
Buongiorno a voi.
Ha sentito anche una parte delle voci raccolte, ci dice, ci commenta quello che è successo ieri sia sul fronte della reazione del governo israeliano rispetto all'abordaggio, ma soprattutto la reazione spontanea dei cittadini e delle cittadine, che non ha fatto mancare davvero il sostegno dalle piazze d'Italia.
Sì, forse partirei proprio da questa. Ho appena ricevuto una mail dalla direttrice generale della mia università che mi dice che domani farà sciopero generale, non mi era mai successo, e io ora scriverò alla mia comunità dicendo che lo faccio anch'io. Credo che rettore e direttrice generale di un'università che fanno sciopero, immagino che lo sciopero sarà molto partecipato. È un movimento spontaneo, è un movimento che suscita partecipazione in persone che da tanto tempo non partecipavano. C'è qualcosa che non ha a che fare con i nostri interessi immediati, non ha a che fare con i legittimi, diciamo, contrasti e conflitti sociali, ma invece ha a che fare con qualcosa di veramente molto profondo, che è la nostra umanità. Le persone che scendono in piazza non sono mai state nella massima parte a Gaza, forse non hanno nemmeno conosciuto una persona palestinese, però sentono che quello che succede a Gaza e quello che succede alla flottiglia li riguarda profondamente come umani, cioè che nulla sarà come prima dopo quello che succede a Gaza, un genocidio in cui noi occidentali siamo complici. E la flottiglia è la dimostrazione della dimensione coloniale del nostro tempo e del nostro occidente, così drammaticamente riflessa nel cosiddetto piano per la pace di Trump, perché finalmente quando le vite di un pugno di occidentali bianchi sono state messe in gioco a qualche miglio marino da Gaza, allora i nostri governi occidentali sono dovuti porre il problema, perfino il nostro, che direi è il peggiore di tutti i governi occidentali, è il nostro, è l'unico governo che in questo momento non denuncia la pirateria, l'illegalità gravissima di Israele, ma denuncia gli attivisti. D'altra parte, quello che sta facendo Israele è sotto gli occhi di tutti, e credo che la flottiglia l'abbia reso ancora più evidente. È uno stato criminale, è uno stato terrorista che in acque internazionali, dove la legge e il diritto internazionale impongono che si possa navigare in sicurezza, assaltano navi con bandiere nazionali, sequestrando, perché questo è un sequestro di persona, sequestrando gli equipaggi. E la comunità internazionale subisce questo. Il nostro governo addirittura ha detto che non ci dovevano andare. Sarebbe come dire a un corteo che si appresta a entrare in un quartiere di una città del sud Italia controllato dalla mafia, e ce ne sono, ce ne erano moltissime, ce ne sono ancora qualcuno: non entrate perché la mafia spara. potreste farvi male. Ce lo immaginiamo, una situazione del genere, è esattamente la stessa cosa.
Senta professore, a Tampa arriviamo tra un minuto, però si è molto discusso in questi giorni, come dire, di un ipotetico fine ultimo di un'operazione come quella della flottiglia. Qual è questo fine ultimo? Perché noi, come dire, registriamo tante persone che sono spontaneamente indignate, però c'è anche una, come dire, un'idea politica dietro tutto quello che sta accadendo, che non è solo portare solidarietà. Che cos'è?
Allora, si è parlato di disobbedienza civile, paradossalmente non è nemmeno vero questo, perché i disobbedienti, da Socrate a Gandhi, passando per Cristo, violano leggi ingiuste, assumendosene la responsabilità. Qui la flottiglia pratica la più squisita legalità. Si potrebbe amaramente ironizzare che è una spedizione legge e ordine, perché difendono l'ordine internazionale e la legge, salvo il fatto che l'ordine internazionale, il diritto internazionale, il diritto umanitario sono calpestati dagli stati stessi. Cioè siamo in il pieno ritorno della legge del più forte, e l'altro punto fondamentale è che la legge del più forte è quella dell'uomo bianco occidentale. Per l'Ucraina si è parlato giustamente di una pace giusta, e quando Trump ha escluso, almeno in un primo momento, gli ucraini dalle trattative con Putin e ha preteso le terre rare, almeno una parte dell'opinione pubblica è insorta. Sulla Palestina sembra che questo invece non rilevi, che ci debba essere una pace giusta, che i palestinesi debbano essere soggetti e non oggetti. Cioè siamo tornati a prima del 47 addirittura, cioè a un momento in cui le potenze coloniali gestiscono quella terra come cosa loro. E questo è il punto che la flottiglia, il punto politico che la flottiglia denuncia. Cioè siamo alla distruzione di quel tentativo di ordine sovranazionale fondato sulla giustizia e il diritto che dopo la seconda guerra mondiale, dopo l'atomica, dopo la Shoah, aveva ridato al mondo una speranza. Tutto questo è passato, è finito.
Ecco, siamo professor Montanari, in conclusione, se può sintetizzare due riflessioni. Una verso lo sciopero generale, cioè c'era bisogno della flottiglia per riunire una mobilitazione sindacale, storica la giudica, e poi in ultimo davvero rispetto alla lettera appello che è stata diffusa e che abbiamo raccontato, indirizzata alla regione per interrompere le relazioni con Israele, c'è ancora tempo in questa situazione, no, di limbo preelettorale per la Toscana?
Ma io penso, parto da qui, io penso che le persone voteranno anche pensando a Gaza, e penso che Gianni, che si ricandida a guidare la regione, avrebbe il modo di fare delle cose, ha fatto delle cose, ma potrebbe farne di molto più incisive: chiudere i porti, far sapere al governo israeliano che se l'aereo di Netanyahu, che continua a volarci sopra, dovesse avere una avaria e dovesse atterrare in un aeroporto toscano, sarebbe immediatamente fatto arrestare. Cioè atti forti, giuristi come De Ida, Michela Frulli ci garantiscono che i poteri concorrenti della regione autorizzano il presidente della regione a dire queste cose. Le dica, è il momento. E credo che si voterà anche tenendo conto della determinazione con cui si è fatto ciò che questo governo non fa, se ci si candida a rappresentare un'alternativa in prospettiva anche nazionale.
Senta professore, veramente pochi secondi. Prego.
Sì, lo sciopero generale è davvero importante. Il 22 settembre è stata un'occasione persa, invece questa volta sono molto grato a Maurizio Landini e MSB per essersi messi insieme. Certo, mancano altri sindacati, ma li diamo per dispersi da un pezzo. È qualcosa di veramente importante. Bloccare un paese complice del genocidio, perché siamo questo, e bloccare un paese il cui governo non riesce a difendere nemmeno i suoi stessi cittadini, che affermano principi che sono quelli della nostra Costituzione.
Professore, lei non sente la mancanza di una mediazione? Cioè, è possibile che l'unico mediatore che abbiamo è Trump?
La cosa più vergognosa è la sparizione totale dell'Europa, che si è accodata immediatamente a questo piano coloniale. Bisogna dire però che la mediazione non è facilissima con un paese genocida. Qui non bisognava mediare, qui bisognava denunciare l'alleanza con Israele, rompere ogni rapporto. Una mediazione con Adolf Hitler sarebbe stata possibile arrivati agli anni 40. Insomma, credo che la situazione sia esattamente quella. La dimensione, la scala del male è quel male così banale e così terribile di cui parlava Hannah Arendt. Io non so quanti morti ci saranno a Gaza, ma io credo che saranno diverse centinaia di migliaia quando si potrà veramente capire quanti sono. E sono tutti sotto le macerie che si vorrebbero rimuovere insieme alle responsabilità per dare tutto a un governo presieduto da Trump e Tony Blair. È una cosa orwelliana, distopica, che fino a pochi giorni fa sarebbe stata incredibile.
Professore, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Grazie al professor Tommaso Montanari, grazie. Storico dell'arte, rettore dell'Università per Stranieri di Siena.
Vi anticipiamo che racconteremo la mobilitazione di domani, lo sciopero generale, con inviati, dirette, approfondimenti, così come apriremo, qualora ogni momento lo richieda, in termini di evoluzione delle mobilitazioni e della cronaca, il nostro spazio City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese, iniziative che potete segnalarci a redazione @controradio.it. Ma alle 8:54 andiamo anche ad affrontare altre tematiche in questa newsline, Raffaele, tematiche peraltro care negli approfondimenti di Controradio.
Sì, infatti l'Università di Firenze, l'impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, nuove iniziative per cercare di affrontare la questione da molti punti di vista. Maria Paola Monaco è la coordinatrice dell'osservatorio e delegata della rettrice all'inclusione e alla diversità. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno a tutte e a tutti.
A partire dall'autunno viene attivato un corso interdisciplinare proprio dedicato al tema della violenza di genere. Partiamo da questo, se è d'accordo.
Sì, allora abbiamo attivato questo corso e abbiamo attivato questo corso come general course, ossia, data l'importanza dei temi trattati, tutti gli studenti del nostro Ateneo possono seguire il corso e avere riconosciuta, diciamo, la frequenza e la partecipazione al corso. È un corso che è multidisciplinare, cioè il tema della violenza di genere, come ben avete detto, deve essere affrontato sotto tanti punti di vista, e quindi abbiamo iniziato con un intervento di una giornalista la settimana scorsa, che ha proprio messo in evidenza come il linguaggio giornalistico molte volte non aiuti il superamento o comunque le visioni che si hanno rispetto a questo tremendo fenomeno. E proseguiremo con una serie di interventi, appunto, di psicologi, di operatori. E per questo devo ringraziare la dottoressa Rosa Barone, presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali, con la quale abbiamo creato questo percorso, e l'assessore albanese che ugualmente ci ha supportato.
Ricordiamo anche Marina Capponi, consigliera di fiducia dell'Università di Firenze, voce della nostra rubrica un 25 novembre al mese, che fa parte di questo organismo, professoressa Monaco, che si è messo davvero all'opera questa cabina di regia per articolare e ramificare il più possibile in varie declinazioni l'attività di sensibilizzazione e formazione.
Sì, abbiamo istituito l'anno scorso una cabina di regia sul benessere. È una cabina di regia che guarda tutta la nostra comunità e che sta lavorando abbastanza lacrimente, e vede la partecipazione della consigliera di fiducia, appunto l'avvocata Marina Capponi, ma anche del nostro garante dei diritti, del nostro direttore delle risorse umane, della presidentessa del centro di supporto psicologico agli studenti. Insomma, diciamo, anche qui competenze diverse che si uniscono per un fine comune, che è quello del benessere.
Ecco, dicevamo, diamo qualche indicazione anche su uno strumento concreto e anche di front office, possiamo dire, davvero importante, lo sportello antiviolenza, che non è rivolto solamente agli studenti e alle studentesse.
Allora, lo sportello antiviolenza è ancora in divenire, cioè non è in questo momento ancora operativo. È stato semplicemente deliberato dagli organi Senato e CDA, quindi lunedì scorso, questa idea progettuale che noi abbiamo l'ambizione di realizzare insieme all'azienda nostra ospedaliera universitaria, perché anche qui ancora una volta dobbiamo essere attrezzati a tutto tondo per ricevere segnalazioni o persone che si rivolgono allo sportello. E quindi c'è necessità di avere personale specializzato, altamente specializzato. Ricordiamo che l'azienda universitaria ospedaliera gestisce il codice rosa, e poi c'è anche necessità di avere un raccordo con i servizi del territorio. E quindi questo progetto, diciamo, per adesso è stato deliberato, e quindi vede questa partecipazione dell'università, ma anche dell'azienda ospedaliera, che è anche universitaria, e credo che fra poche settimane sarà poi veramente operativo.
L'impegno dell'Università di Firenze nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Maria Paola Monaco, grazie per essere stata con noi questa mattina, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
Alle 8.58 ci arriva un messaggio al nostro numero WhatsApp 342-8104-111 che ci indica una mobilitazione studentesca, questo davanti al liceo Michelangelo e Castelnuovo, mobilitati per Gaza. Vediamo studenti fuori assiepati davanti appunto ai portoni delle scuole, così come vi abbiamo raccontato che è stato annunciato uno sciopero bianco al liceo Machiavelli Caponi, stiamo parlando di Firenze, questa mattina cori per i corridoi, cortei nei corridoi, verranno distribuite durante le lezioni elementi informativi e di azione e riflessione, poi ci sarà anche un momento assembleare di discussione su ciò che sta accadendo e sui prossimi sviluppi in vista poi dello sciopero generale. Quindi possiamo dire che il mondo studentesco è in fibrillazione in questa giornata, dunque daremo conto anche di eventuali iniziative spontanee da parte degli studenti e delle studentesse. City Gaza sempre aperto per le vostre segnalazioni, rimanete sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Leonardo Ciapei.
Sono Silvia Noferi di Alleanza Verdi e Sinistra. Il mio impegno in questi anni è sempre stato rivolto verso chi non ha voce, dai ceti sociali più deboli alla tutela dell'ambiente. È arrivato il momento di dare una svolta alla Toscana. Insieme possiamo farcela. Difendiamo chi non ha parola.
Torna la mostra delle camelie d'autunno a Piave Sant'Andrea di Compito, Lucca. 4 domeniche all'insegna di natura, arte e divertimento con escursioni, mostre, laboratori, artigianato e visite guidate al camelieto. E poi pranzo d'autunno presso il Centro Culturale Compitese. Dal 5 ottobre, mostra delle camelie d'autunno. Info su camelielucchesia.it.
Oltre ai libri c'è For Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su forglobe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRF Se più 2021-2027.
Controradio.
There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there to drink my wine. Plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. We'll be right back.
Le 9:05 minuti da quest'oggi torna anche per il 2025 il mese dell'affido, la 13ª edizione, iniziative gratuite rivolte a bambini, ragazzi, alle famiglie. Si inizia proprio oggi, giovedì 2 ottobre, con l'Open Day presso la Fratellanza Militare. Siamo in piazza Santa Maria Novella 18 a Firenze, dalle 17 da questo pomeriggio, con un incontro a cura del centro affidi del comune di Firenze e le testimonianze delle famiglie affidatarie, che sono sempre molto importanti. Poi si prosegue sabato alle 15:30 al Parco dell'Anconella, con un appuntamento particolarmente centrato sui bambini. Responsabile del centro affidi, Sabrina Cavini, buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Questa è una grande occasione per spiegare nel dettaglio di cosa si tratta, ce lo racconta?
Sì, ora io mi occupo di centri affidi ormai da diversi anni, ma centri affidi è ormai radicato sul territorio fiorentino da più di 20 anni, nonostante insomma l'affidamento familiare sia diffuso da veramente tantissimi anni, ma se ne conosce poco, perché se si chiede insomma in giro anche ai fiorentini cos'è l'affidamento familiare, pochi magari ne sanno rispondere. Quindi vi ringrazio veramente di questa opportunità. Centro Affidi si occupa di affido familiare, che la possiamo definire semplicemente per far capire come una delle più delicate e alte forme di solidarietà personale anche sociale. Si tratta, la dico proprio semplice, di mettere a disposizione il proprio tempo, il proprio spazio, sia fisico ma anche emotivo, per sostenere e accompagnare dei bambini, dei minori, per un periodo di tempo. È proprio limitato, una delle caratteristiche dell'affido, i bambini che vivono un momento di fragilità all'interno della propria famiglia. Una caratteristica che ci tengo a sottolineare è che i requisiti per accedere all'affidamento familiare è che non ci sono requisiti, cioè si può avvicinare all'affido chiunque, persone single, famiglie, coppie, con o senza figli, sposati, non sposati, senza assolutamente limiti di età, per esempio, e anche senza limiti di disponibilità di tempo, perché possiamo parlare di affido, quello più conosciuto è quello full time, quindi accogliere un bimbo tutti i giorni, compresi i pernottamenti, per tutta la settimana, ma anche qualche ora al giorno, magari solamente il fine settimana, perché ci sono tanti bisogni diversi. I bambini che vivono momenti di difficoltà all'interno della propria famiglia possono avere difficoltà diverse, e quindi ci possono essere famiglie che mettono a loro disposizione, quindi a disposizione dei bimbi, tempi diversi. Ecco, questo è quello che noi cerchiamo di divulgare, di far capire, di spiegare, non solo durante il mese dell'affido con queste iniziative sul territorio, ma anche durante tutto l'anno. Bambini che hanno bisogno e famiglie ce ne sono tante, purtroppo anche col segno dei tempi sempre di più, e quindi insomma un pochino l'appello e la richiesta è chi sente di avere un po' questo disponibilità appunto di tempo, di spazio, ma anche emotivo, proprio di poter accogliere, di poter accompagnare, e è un po' curioso di capire un po' di più come funziona, insomma, un po' venire ai nostri eventi, e si può anche un pochino cercare in modo di approfondire un po' di più.
Anche perché il centro affidi è veramente molto dinamico, funziona veramente in maniera eccezionale, nello stesso tempo registriamo anche un costante bisogno di nuove famiglie disponibili per una crescita di presenza di minori stranieri, c'è una forte attenzione alla fascia adolescenziale e preadolescenziale, per cui il centro affidi del Comune di Firenze da questo punto di vista fa un lavoro eccezionale, diciamo, e lo fa da anni.
No, vi ringrazio. Noi siamo un'equipe molto strutturata. Al nostro interno abbiamo assistenti sociali, psicologi, educatori professionali, e lavoriamo chiaramente in stretta connessione con tutte le altre realtà nel territorio, quindi i psicologi all'interno dell'ASL, ma tutti gli altri servizi specialistici, perché la complessità chiaramente c'è, questo non lo neghiamo, ma perché è importante lavorare in rete, e anche il sostegno alle famiglie che accolgono i bambini è necessario venga dato, non sono progetti che poi vengono lasciati in mano alla famiglia c'è tutto un sostegno chiaramente insomma da dare. Sono progetti appunto temporanei perché lo scopo ultimo e primario è che poi il bambino torni all'interno della propria famiglia, però questa famiglia va sostenuta e va aiutata perché poi il bimbo possa rientrare in casa. E quindi sì, c'è un grande lavoro di sinergia e ci sono dei professionisti assolutamente formati per poter fare tutto questo. Il bisogno c'è, come dicevi, c'è assolutamente. Post-Covid soprattutto si è assistito a un aumento delle fragilità, delle vulnerabilità nelle famiglie in tutta Italia, non solo su Firenze, e il fatto che si possa incrementare la solidarietà tra famiglie, oltre a essere un importante valore, forse anche da riscoprire un po', è un sostegno che possiamo incrementare anche come istituzioni. Quindi ben venga il poterlo divulgare ancora di più e il poterlo sostenere anche dal punto di vista proprio istituzionale, nelle politiche sociali che lo sostengono.
Le ricordiamo i due appuntamenti: quest'oggi alla Fratellanza Militare in Piazza Santa Maria Novella 18 a Firenze alle 17, poi alle 15:30 un parco di magia al parco dell'Anconella in via di Villa Magna, sempre a Firenze, un gioco per bambini e ragazzi organizzato dagli operatori del centro affidi con le famiglie che collaborano con il centro. Sabrina Cavini, grazie davvero per queste informazioni e buona giornata.
Grazie, grazie a voi, arrivederci.
اللي لازني صرت نعشق شرك الهوى صعيب يا احبابي والقلب على نار على نار على نار سلمى وتسلم سلم ولي عليها نحلف يا اخواني انا ما نسيها ونموت عليها حبها قواني مجروح نعاني سلمى وتعيش البعض صعيب عليا توعد وما تزيد نيران الحب قوية طالت الأبعاد طالت الأيام نعتق عينيها شيني جدام جزوف بعيد عني جزوف بعيد عني شيني جدام شيني جدام سهر وهالشي مقدر وينك يا سلمى القلب مكسر ولا جاني خبر يا ظلمة ألم ونصبر فهمنا من لاقيها عيونك يا مرادي سحروني وحرقوني وكثر جنوني ليعوني ضيعوني متعذب ناسك حقروني We'll be right back.
Le 9.16, Giacomo Balla è il nuovo protagonista di In Visita, il progetto di Fondazione Pistoia Musei e Fondazione Carpit che, giunto alla quarta edizione, propone approfondimenti dedicati a maestri di riferimento del XX e XXI secolo attraverso l'esposizione temporanea di una o più opere fino al 22 di febbraio a Pistoia, all'interno del percorso permanente di Palazzo De Rossi, collezione del Novecento. Che cosa potrà accadere? Lo chiediamo alla curatrice, alla direttrice generale di Fondazione Pistoia Musei, Monica Preti. Buongiorno a lei, ben trovata.
Sì, buongiorno, buongiorno. Sì, questo quarto appuntamento di In Visite è dedicato a Giacomo Balla, maestro del futurismo e uno dei grandi interpreti del Novecento, e abbiamo deciso di fargli un omaggio in occasione del centenario dell'Exposition des Arts Décoratifs, la mostra delle arti decorative che si è tenuta a Parigi nel 1925 e dove i futuristi italiani riscossero grandissimo successo, in particolare Giacomo Balla con l'esposizione anche di arazzi straordinari, uno Mare, Vele, Vento, oggi nelle collezioni di Banca d'Italia. E è un modo per Giacomo Balla di esprimere, affermare la sua arte nuova, integrata alla vita quotidiana, appunto oggetti di arredo, e che fondeva decorazione estetica. E proprio a questo linguaggio, a questo nuovo linguaggio, abbiamo dedicato In Visita. Il centro della mostra è un'opera della collezione Credem di Reggio Emilia, Vel Mare, quindi un invito dedicato a un artista e a un tema, il mare. Vel Mare quindi al centro dell'esposizione, e novità di questa edizione, accanto all'opera In Visita abbiamo due altre opere sempre a tema marino, Balluce e Color Mare, entrambe intitolate così, che su tela d'arazzo, appunto, uno di Fondazione Caripet che non era esposto al pubblico finora, e un altro proveniente da collezione privata, molto poco visto e che abbiamo eccezionalmente in prestito grazie alla Tornabuoni Arte. Quindi un'occasione di rivisitare alcune opere anche poco viste di un maestro, e queste opere sono opere dedicate al mare, un mare vicino a noi, quello di Viareggio, e a questo dinamismo di vele, riflessi, onde, che permettono a Balla di sperimentare un nuovo linguaggio, un linguaggio volto al futuro, volto al dinamismo, al ritmo, alla modernità.
La ringrazio per il momento, ricordiamo i nostri ascoltatori, In Visita con Giacomo Balla fino al 22 di febbraio all'interno del percorso permanente del Palazzo De Rossi, collezione del Novecento. Grazie davvero Monica Preti, buona giornata a lei, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, grazie.
aggiornamenti sulla questione flottiglia. 30 gli italiani a bordo delle barche della flottiglia che sono stati fermati dalle forze israeliane nell'abordo. Le barche fermate saranno al porto di Ashdod nel pomeriggio. L'operazione della marina militare israeliana di Treno sarà molto lenta. Tra le altre cose c'è una notizia dell'ultima ora che riguarda il tracciamento della flottiglia, perché le barche fermate sono una ventina, un'altra ventina starebbe proseguendo, ma dal tracciamento risulta che la Micheno, l'Albire, notizia confermata tra l'altro anche da media turchi, sarebbe arrivata a pochi centinaia di metri da Gaza. Questa è la notizia, mentre ci sono altre navi, dicevamo poco più di una ventina, che seguono a breve distanza. Quindi la questione è ancora in divenire, diciamo così. Le barche intercettate sono 19, altre 23 sono in navigazione verso Gaza. La Micheno sarebbe addirittura d'arrivo, praticamente, secondo i sistemi di tracciamento che abbiamo davanti ai nostri schermi, ma anche secondo media turchi, sarebbe nelle acque di Gaza, per intenderci, per cui vi daremo maggiori informazioni nei prossimi minuti. Tra poco comunque arriva il giornale radio di Popolare Network.
Oh, Buongiorno dalla redazione, le notizie.